Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Contemporaneamente, negli studi della Riama, Pietro Germi è alle ultime battute di un maledetto imbroglio tratto da un romanzo di Carlo Emilio Gadda. Oltre che regista, Germi sarà anche questa volta protagonista del suo film nelle vesti di un commissario di pubblica sicurezza, il dottor Ingravallo. Ed ora, per gentile concessione del dottore, vi offriamo in anteprima assoluta una movimentata scena del maledetto imbroglio, nel corso della quale, in seguito a un malaugurato incidente, l'attore Franco Fabrizi ha perso due denti. Il film è un giallo ambientato a Roma. Oltre a Eleonora Rossi Drago nella parte del cadavere protagonista, vi partecipa anche Cristina Gaglioni, una ragazzetta di talento che farà presto parlare di sé.
Un cinegiornale del 1959. Pietro Germi girava Un maledetto imbroglio, tratto da Carlo Emilio Gadda, quel pasticciaccio brutto di via Merulana, uscito un paio d'anni prima. Un delitto romano raccontato da un milanese che stava in quel momento a Firenze. Processi e fatti di cronaca nera hanno sempre affascinato gli scrittori, a cominciare da Charles Dickens. Qualche anno fa Bruno Cavallone ha pubblicato un bellissimo libro intitolato La borsa di Miss Flight, su avvocati e processi in letteratura. Miss Flight è una vecchietta che nella casa desolata di Dickens gira per i tribunali con una borsa piena di documenti. Rivuole indietro il patrimonio perduto dopo lunghe beghe giudiziarie. C'è un processo anche in Alice nel Paese delle Meraviglie contro il Fante di Cuori, accusato di aver rubato delle crostate. Alice pian piano ritrova la sua statura normale, rovescia il tavolo della giuria e urla: siete solo un mazzo di carte, alla regina rossa, che invita alla decapitazione del colpevole. Tra poco parleremo con Nicola La Gioia, che a un fattaccio di cronaca nera ha dedicato il suo ultimo romanzo, La città dei vivi, uscito da Einaudi.
You're big in Alabama. Don't know who you are unless you made it in Wichita. Gotta get back to Kansas, or at least Southern North Carolina. You ain't big unless you're big in Mississippi. Don't know who you are unless you made it in Topeka. Gotta get back to Kansas, or at least Southern West Virginia. New York.
Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino da qualche anno, da prima romanziere. Occidente per principianti è del 2004, riportando Tutto a casa del 2009, La Ferocia ha vinto il premio Strega nel 2015. Ma io voglio anche ricordare, perché credo che sia uno dei titoli più stuzzicanti tra quelli che mi è capitato di leggere, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi, senza risparmiare se stessi, del 2001, che è stato il primo libro di Nicola Lagioia. Esito a definirlo romanzo, direi più una fantasia sullo scrittore russo. Sono passati quasi 20 anni. Comincio con una domanda facile. Vede un filo tra quel libro e l'ultimo, La città dei vivi?
Purtroppo, per fortuna, perché vuol dire che si cambia, no, non vedo un filo tra quei due libri. Forse vedo un filo abbastanza, diciamo così, solido fra Riportando tutto a casa, La ferocia e quest'ultimo, La città dei vivi. Quello era proprio il libro del ragazzo che non sono più, a cui però sono molto, a cui sono molto affezionato. Ogni tanto torniamo a frequentarci con quel ragazzo, ma siamo due persone diverse. Quello era veramente il classico libro giovanile, perché da ragazzi tu hai bisogno in qualche modo di sbarazzarti dei tuoi padri per avere, o di scendere in polemica, perché poi non ci si può mai sbarazzare della tradizione, ma di scendere in polemica con i grandi padri del passato nel tentativo, nella speranza di acquistare, di acquisire una voce propria. Però ecco, forse l'unico, diciamo così, filo invisibile che c'è tra quel titolo e l'ultimo, e quindi tra quello scrittore e questo scrittore, è il sottotitolo, appunto, di Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi senza risparmiare se stessi. In quel senza risparmiare se stessi c'è un minimo, diciamo così, nella foga giovanile c'è un minimo di saggezza adulta, perché c'è la consapevolezza che se ti sbarazzi dei classici ti togli il terreno da sotto i piedi.
Un caso di cronaca nera piuttosto efferato, non riporteremo in particolari, quelli li trovate ovunque se cercate Delitto Varani. Qui è di letteratura che stiamo parlando e di quel che ha spinto Nicola Lagioia a fare quel che fece Truman Capote con A sangue freddo. Anche quello era un delitto piuttosto efferato in Kansas. Ecco, che cosa muove uno scrittore verso questo mondo, verso la cronaca nera? Io ho citato Truman Capote, ma insomma ce ne sono parecchi altri.
Io non mi ero mai occupato di cronaca nera prima di allora, e chissà se lo farò in futuro, forse non lo farò più. Però ricordo, ecco, molto bene il giorno, era il 6 marzo del 2016, in cui incominciò a diffondersi la notizia della morte, dell'omicidio di Luca Varani, e ricordo che, pur essendo ancora le notizie abbastanza nebulose, come spesso accade la prima volta che comincia a diffondersi appunto la voce, la notizia di un caso di cronaca del genere, ricordo che mi colpirono subito. Che cosa mi colpì? Tutta una serie di elementi. Innanzitutto la violenza, più che una scena da delitto metropolitano, i carabinieri si trovarono di fronte a una scena che sembrava quella davvero di una zona di guerra dove il diritto è sospeso. Poi mi colpì il fatto che non ci fosse alcun movente, cioè non c'era nessun motivo perché i due responsabili, Marco Prato e Manuel Foffo, facessero una cosa del genere. E poi ancora il fatto che fossero persone considerate normali fino al giorno prima, quindi non è un omicidio maturato negli ambienti della grande o anche della piccolissima criminalità. E infine il fatto che entrambi, in particolar modo Manuel Foffo, se da una parte a livello di informazione, diciamo così, sapevano di aver ucciso Luca Varani, tant'è vero che Manuel Foffo si costituisce, confessa il suo delitto al papà il giorno dopo, poi i carabinieri, poi il pubblico ministero, dicevo, lo sa a livello di informazione, ma fatica a ricondurlo a un suo atto di libero arbitrio, di libera scelta. Quindi questa cosa qui ulteriormente mi colpì. Era accaduto davvero vicino a dove io abito, cioè a 20 minuti di macchina o di motorino, e quindi questa prossimità anche mi colpì molto. E di conseguenza, sin dall'inizio, ho cominciato, all'inizio non avevo idea che ne sarebbe uscito fuori un libro e che questa storia avrebbe in qualche modo dirottato, no, per 3-4 anni la mia vita in una direzione imprevista. Però insomma sì, mi ci sono immerso quasi dai primi giorni e poi è durata fino alla pubblicazione del libro.
E quindi ricerche, interviste, studio degli atti del processo, anche un carteggio con uno dei colpevoli in carcere, se non ricordo male. L'altro scrittore che viene in mente è Manuel Carrera, con L'avversario, che ricostruisce la storia di Jean-Claude Romand, che fingeva di lavorare all'Organizzazione Mondiale della Sanità e invece non era neanche laureato in medicina, lui sterminò la famiglia. Come hanno funzionato questi modelli letterari per lei?
A Sangue Freddo e L'avversario sono due libri, secondo me, veramente che corrono in direzioni opposte. Sono accomunati dal fatto che entrambi raccontano, fatti di sangue ed entrambi raccontano fatti veri, quindi non inventati. Detto questo, poi corrono veramente in direzioni opposte, perché quello, l'impianto di Truman Capote, diciamo così, è orchestrale, è corale, e invece quello di Carrère sembra quasi un concerto per voce sola. E poi Truman Capote sta sempre un passo al di qua della narrazione, cioè non entra mai in gioco come voce, come Truman Capote. Invece Carrère fa proprio per propria scelta, per propria scelta consapevole, è una presenza ingombrante, è un narrante ingombrante che subito si mette in scena lui per primo, prima ancora di raccontare i fatti degli altri, racconta i fatti propri. Carrère è un po'. Ma anche lì era una scelta consapevole, quindi insomma lo dico per mettere un po' di leggerezza. Era un po' come Nanni Moretti a cui Dino Risi diceva: spostati e fammi vedere il film, no? Il Michele Apicella di Nanni Moretti, che era anche lui un narratore super presente. Ora sembrerebbe, questa è una differenza interessante tra Capote e Carrère, sulle prime, che diciamo che Carrère si metta più in gioco per il motivo che dicevo prima, perché il narrante è subito in campo. Si autodichiara come tale dalle prime pagine e invece Capote è più nascosto. In realtà, secondo me, si mette al contrario molto più in gioco Truman Capote, perché mentre Carrère, pur comparendo come personaggio, tra lui e Romain c'è un fossato proprio incolmabile, cioè l'uno non potrebbe mai essere l'altro e viceversa. Al contrario, l'apparente difesa di Truman Capote dietro appunto uno stile veramente impeccabile, limato fino all'ultima virgola. In realtà questa difesa è una difesa insufficiente, e in questa insufficienza c'è tutta la sua bellezza, rispetto al fatto che invece c'è una prossimità enorme fra Truman Capote, fra il narratore e i due assassini di A Sangue Freddo. C'è una frase veramente molto bella che Capote non ha mai pronunciato, che però c'è nel film A Sangue Freddo, quello appunto con Seymour Hoffman che interpreta Capote, in cui a un certo punto lui dice: è come se io e i due assassini che raccontino A Sangue Freddo fossimo cresciuti nella stessa casa, solo che loro sono usciti dalla porta di dietro e io sono uscito dalla porta davanti, cioè quei due sarebbero potuti essere me se non fossi diventato Truman Capote. E allora questa prossimità, che a me in realtà ha molto appassionato quando ho letto A Sangue Freddo. Detto questo, al di là di questi due, insomma, che sono due punti di riferimento molto importanti per chi si occupi di queste cose, io ricordo anche che al di là della faccenda del fatto di sangue c'è una lunga tradizione italiana di racconto della realtà, cioè di letteratura che di quella che gli americani chiamano non fiction novel, ma che insomma in Italia esiste persino da prima, se uno pensa, ne so, a Carlo Levi, Cristo si è fermato a deboli. Pensa a Primo Levi, che cos'è se questo è un uomo se non appunto un'opera letteraria che si occupa di un fatto vero, di uno dei mali assoluti del Novecento. Potrei continuare con, che ne so, con Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana, Il culto ma la parte della pelle, che è un romanzo magnifico, poi insomma neanche troppo letto negli ultimi anni in Italia. Insomma, abbiamo una lunga tradizione del racconto della realtà attraverso quella prospettiva particolare che è la letteratura, che ti dà la possibilità di vedere cose che sfuggono, mentre ovviamente ne catturano altre, che ne so, alla lente dello storico, del criminologo o del filosofo e così via.
Perché questo titolo, La città dei vivi?
Beh, La città dei vivi in effetti è un titolo, a me piace molto come titolo perché apparentemente sembra solare, no? La città dei vivi, tipo la città del sole di Campanella, però poi no, appena finisci di pronunciartelo, ho in mente o in bocca, c'è subito una sorta di retrogusto minaccioso, perché subito chiama il suo opposto, cioè la città dei vivi, per il semplice fatto di nominarla, dialoga già con la città dei morti, la città di sopra dialoga con la città di sotto, in questo caso la città dei vivi sarebbe Roma, che probabilmente è un altro dei protagonisti del libro, che è una città fotografata in quel momento perché l'omicidio di Luca Varanni è nel 2016, particolarmente critico, momento critico da cui la città non mi sembra per la verità uscita, ma in quel momento addirittura, che a livello simbolico forse dava persino più l'idea, è una città dove in quel momento non c'è neanche un sindaco, ma c'è un commissario, e apparentemente quindi senza neanche la guida di qualcuno che sia forte di un mandato popolare, ma ci sono appunto anche lì idealmente, anche se non fisicamente, due papi, dall'altra parte appunto del Tevere. È una città abbastanza allo sbando, però questo sbando contiene spesso il suo contrario, cioè nel senso che è una città per alcuni versi invivibile, eppure una città traboccante di vita, una città molto cinica. A me il cinismo romano non piace, perché io ho un po' uno spirito, diciamo, più luterano, più protestante, e quindi il fatto che non nulla valga la pena di essere fatto a Roma. Che stai facendo? Stai facendo un libro, una casa editrice, hai aperto un ristorante, che ti credi di essere il primo? Cioè ti smontano subito. A me questo cinismo non piace, però devo riconoscere che nel fondo di questo cinismo riposa, diciamo così, anche una segreta saggezza, cioè quasi che la città eterna fosse la città che più di altre, o più di molte altre, è consapevole che tutto è transitorio, che tutto è mortale, che siamo di passaggio, quindi nessuno può troppo montarsi la testa. Una città in cui certe volte io sono stato investito da un sentimento, diciamo così, di libertà rinfrancante, bello, euforizzante, però poi basta poco e quella libertà diventa tossica, perché diventa subito libertà da qualunque tipo di dovere nei confronti della collettività, del tuo vicino di pianerottolo o semplicemente di strada, se sei fuori in giro. E poi una città, anche questo è altro per me motivo di fascino della città di Via, a proposito di città di sopra e città di sotto, no? Durante il caso Varani, le indagini sull'omicidio di Luca Varani, parallelamente scorreva anche quella su Mafia Capitale, anche detta quell'inchiesta lì, no? Che tutti quanti abbiamo seguito, Mondo di Mezzo, dall'intercettazione abbastanza ormai mitica di Carminati, che diceva c'è il mondo di sopra, appunto, è il mondo di sotto, ogni tanto i componenti del mondo di sopra e del mondo di sotto si incontrano nel mondo di mezzo per farsi reciprocamente dei favori. Ma in realtà il mondo di mezzo, al di là della questione giudiziaria, a Roma esiste da sempre, cioè a Roma da sempre, sin dai tempi degli antichi romani, tutti trovano il modo di incontrarsi con tutti, se hanno un minimo di spirito d'avventura e se ne hanno voglia. E le classi sociali a Roma, che ovviamente ci sono e sono divisive come in tutto il mondo, tutte le città del mondo, però sono molto permeabili, cioè ci si mescola molto facilmente. E questo, ma come del resto io parlavo dell'antica Roma, ma anche se uno si rivede La Dolce Vita, Marcello Mastroianni e i suoi amici uscivano la sera in cerca d'avventura e potevano capitare indifferentemente in un quartiere popolare, in una borgata o in un palazzo nobiliare. Quindi questo elemento di mescolamento continuo la rende una città affascinante, nonostante, come dire, la deriva che indubbiamente ancora adesso riguarda Roma.
Nicola La Gioia, parliamo di scrittura. Chi ha letto il suo romanzo intitolato La Ferocia, che vinse il premio Strega, ricorda una scena iniziale molto forte. Qui la materia è terribile, ma la scrittura mi sembra che sia, come dire, più referenziale, meno carica, meno lirica.
Sì, sicuramente rispetto alla Ferocia c'è proprio un cambiamento di prospettiva per quanto riguarda la scrittura. La Ferocia raccontava un dramma del Sud. Io dico dramma del Sud, era ambientato a Bari, e quando dico dramma del Sud mi viene subito in mente quello che per me è colui che nel Novecento ha un po' insegnato a tutti quanti come raccontare il Sud del mondo in generale, che è William Faulkner, che aveva una prosa che definire fiorita era poco, che definire carica era poco, era ovviamente una cosa sublime quella di Faulkner, ma appunto nella Ferocia io utilizzavo una scrittura appunto molto elaborata. Qui invece c'è una semplificazione della scrittura, cioè mi serviva una, soprattutto perché poi la faccenda era incandescente ed è un fatto vero, quindi con tutta una serie di persone ancora vive, con persone che hanno perso altre persone, e mi serviva una. E soprattutto era un racconto corale, cioè per riuscire a raccontare tutto ciò che ruota intorno all'omicidio di Luca Varani, avevo bisogno di accendere, diciamo così, molte voci, molti punti di vista, in modo tale che il racconto dell'omicidio fosse anche il racconto della città. E allora mi serviva, per fare tutto questo, una lingua che fosse più semplice, ma al tempo stesso quel tipo di semplicità capace di evocare anche una grande complessità. E quindi ho messo in questo caso la lingua al servizio proprio della storia che ho cercato di raccontare. Quindi sì, c'è un cambiamento da questo punto di vista, ma appunto qualunque cambiamento estetico che appunto io faccio, almeno provo a fare, è funzionale, diciamo così, alla ricerca che voglio fare. Cioè ogni libro per me è una grande avventura conoscitiva. Io se devo non sapere tutta una serie di cose che so un po' meglio, diciamo così, anche se mai in maniera definitivamente chiarificata alla fine del libro. È la lingua, da questo punto di vista, che sia una lingua diciamo più fiorita o che sia una lingua più essenziale, è proprio funzionale a questa ricerca ogni volta.
Era Nicola La Gioia. La città dei vivi esce da Einaudi. Esce da Sellerio una pistola in vendita, uno dei più bei romanzi di Graham Greene. E a dirlo si sente una fitta al cuore, perché sono davvero tutti bellissimi. E tutti ci portano in quel territorio chiamato Greenland. Il disincanto, la colpa, la slealtà, il tradimento. Cinismo, ma non sempre, perché per il cinismo serve impegno. Ma troviamo anche il riscatto e qualche volta la redenzione. Graham Greene si era convertito al cattolicesimo, i maligni dicono per amore della letteratura. Confessione e pentimento sono motori narrativi potenti. Una pistola in vendita racconta un sicario che uccide un uomo politico assieme all'innocente segretaria. Durante la puntata abbiamo citato La borsa di Miss Flight di Bruno Cavallone. Racconta i processi in letteratura e esce da Adelphi. Abbiamo citato L'avversario di Emmanuel Carrère, abbiamo citato A sangue freddo di Truman Capote. Geronimo finisce qui. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.